uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
È già giovedì ad Soup of the Day. Buongiorno Angelo, buongiorno Angelo.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Che voci squillanti, tutti e tre parliamo così.
No, che
ma
faticoso.
Sì. Ci sono grandi notizie, quindi ecco che
così
ci adattiamo a quelle.
Siamo un po' picco così, intanto abbiamo smesso di soffrire il 5G di Angelo, ricordiamoci sempre che courtesy of. Allora, a proposito di notizie, sì, ecco, purtroppo la notizia che vi stiamo per dare l'abbiamo presa da un sito tra i vari che l'hanno data, che è pieno di pop-up e non la riesco a leggere, però me la leggete voi. Riguarda Natalie Portman, protagonista di un nuovo adattamento.
E che adattamento? Perché stiamo parlando del romanzo della Ferrante, I giorni dell'abbandono, che era stato già portato sullo schermo in Italia con protagonista Margherita Bui accanto a Luca Zingaretti e Goran Bregovic, e qua invece nei panni della donna abbandonata niente po' di meno che Natalie Portman. Il successo incredibile avuto negli Stati Uniti dalla Ferrante ha fatto sì che fossero recuperati anche i suoi vecchi romanzi. Ecco che HBO ci ha messo gli occhi e ha deciso di produrre questo film. La Portman, protagonista, sarà anche produttrice esecutiva, insomma, in puro stile americano. E beh, insomma, a mettere i soldi anche la nostra Fandango di Domenico Procacci, e alla regia, cosa ben più importante, e anche all'adattamento del romanzo in sceneggiatura, è Maggie Betts, una filmmaker newyorkese che nel 2017 aveva esordito con un film che si chiamava La Scelta, che aveva avuto il premio speciale della giuria al Sundance Film Festival. Insomma, che dici, Angelo?
Ah no, io dico che tutto quello che tu hai detto è molto giusto, ed è molto vero che in America Elena Ferrante è un mito assoluto, sì, è una mania, sì, è quasi un'ossessione. Io vi racconto questo aneddoto brevissimo. Un paio di anni fa, 3 anni fa forse, al Festival del Cinema Italiano di Seattle, io avevo portato un documentario su Elena Ferrante, sul mistero Elena Ferrante, e era ovvio che Elena Ferrante non ci sarebbe stata, perché era ancora il momento in cui Elena Ferrante era un mito, era un'entità sovrannaturale, non si sapeva bene chi fosse, se esistesse o meno, eccetera eccetera. La sala comunque era piena di signore con in braccio i libri di Elena Ferrante che avevano portato al cinema a vedere la propria
nel
scrittrice,
dubbio,
sapendo che non c'era nessuno. Tutte, ma tutte le signore che erano in sala avevano tutte in braccio un libro di Elena Ferrante a caso, o chi li aveva tutti o chi ne aveva solo uno, però per dire veramente la mania. E poi io, se volete, vi dico un'altra cosa veloce. Io ero sul set del film di Faenza, perché a quei tempi io lavoravo per la Film Commission Torino Piemonte, il film era stato girato a Torino, e quindi io mi ero smazzato tutta una serie di rogne produttive, logistiche, che il signor Faenza aveva voluto fare, la più importante delle quali era usare un tram in una strada che era pedonale e facendolo andare contromano. Questo era stato proprio
bello, la Mission Impossible.
Una Mission Impossible, perché era effettivamente era poi una scena pregnante del film, quando poi lei scopre il tradimento, cioè, insomma, c'erano tutte. Però era stato, mi ricordo, una settimana di veramente passione per girare quella scena.
Effervescente.
Comunque, senza togliere nulla alla signora Elena Ferrante, che insomma ha contribuito a edificare un monumento a se stessa e soprattutto alla come dire, immaterialità della sua persona, bisogna dire che in America la Ferrante, i suoi film, l'amica L'amica geniale. Ecco, sono stati un caso editoriale grazie anche alle edizioni EO, che hanno avuto l'intuizione di aprire una dépendance in America e di lanciare nel modo giusto i romanzi della Ferrante. Insomma, questo è veramente un colpo di genio italico, portato avanti anche da uno scrittore, ma anche direttore editoriale, che si chiama Michael Reynolds, che conosco bene, per questo che so, sono così informata, che veramente hanno studiato una strategia pazzesca e sono riusciti a bucare il mercato americano, il mercato editoriale americano, che sappiamo che è, come dire, forse più chiuso di quello produttivo cinematografico. Quindi applauso all'ingegno italiano.
Sono molto contenti, almeno io personalmente, di vedere la versione americana di questo libro, perché secondo me è uno dei libri più belli che ha scritto lei.
Concordo pienamente. Pensa agli angeli come vanno d'accordo.
Perché noi in paradiso ce la contiamo e ci diciamo le cose.
E mentre vi accarezzo le ali, ci ascoltiamo un po' di musica.
Fred.
Ce lo siamo detto durante la pausa musicale, con grande slancio annuncio il ritorno anche per questa settimana di Mauro Gervasini, che ci illustra il nuovo numero di Film TV. Perché grande slancio, caro Mauro?
Ciao, non lo so, già, intanto ti ringrazio è un numero particolare questo, perché spesso siamo un po' costretti a inventarci delle cose e a rivolgersi al passato, soprattutto in questo periodo che non escono i film in sala. Invece in questo caso abbiamo molto cavalcato l'attualità, così, nella parte magazine. Prima di tutto per la scelta del film di copertina, perché abbiamo dedicato la copertina a Nuevo Orden, che è un film che si può vedere su una piattaforma e su I Wonderful, ed è il film che ha vinto il Leone d'Argento all'ultima mostra del cinema di Venezia, un film messicano, il regista si chiama Michel Franco, ed è un film controverso, in realtà racconta sarebbe una sorta di distopia, nel senso che racconta una situazione che non ha delle coordinate temporali precise, potrebbe avvenire nel futuro, però siamo sicuramente a Città del Messico. Tutto parte da una festa di matrimonio in una casa di ricchi, in una di quelle zone che ci sono a Città del Messico, totalmente blindate, impermeabili all'esterno, perché appunto sono quartieri super residenziali, dove però è in atto una rivolta popolare che prende piede. Quindi questa festa di matrimonio, finisce male, finisce molto male, e in tutto questo entra a gamba tesa una pattuglia, un gruppo di militari che ha dei fini ben diversi rispetto a quelli dell'ordine pubblico. Non voglio svelare quali siano, però non guardano in faccia nessuno, né ai ricchi né ai poveri, per raggiungere il loro scopo e il loro fine. Apparentemente sono dei militari deviati, e poi però tutto rientra all'interno di questo scenario, che poi è quello sintetizzato così bene dal titolo Nuevo Orden, cioè Nuovo Ordine. Tra l'altro secondo me hanno fatto bene anche a lasciarlo in lingua originale, perché risuona di più. Io mi sono permesso sul giornale di fare questo piccolo corsivo in cui faccio un pochettino la storia di questa chiamiamola ambigua utopia o anti-utopia, più che distopia, perché distopia dà subito l'idea della fantascienza,
qui purtroppo non c'è, come dire.
No, qui è l'oggi.
È l'oggi, infatti, però che il cinema e la letteratura di latinoamericana purtroppo ci ha abituati a dei modelli anche di politica e di società che noi abbiamo sempre visto come se potessero essere la minaccia di un futuro peggiore per quanto riguarda noi, no? Quando si dice diventeremo una repubblica sudamericana, lo si dice spesso con un'accezione negativa. Parlo naturalmente degli aspetti politici, non dei paesi in quanto tali. Quindi da questo punto di vista è un film che io credo possa suscitare delle discussioni molto interessanti.
È sicuramente molto potente, visivamente e appunto dal punto di vista delle discussioni che suscita, al di là delle reazioni dei nostri colleghi critici.
Sì, che sono state. È un film che divide, non c'è niente da fare. È anche un film forte dal punto di vista estetico, nel senso che Franco è un ottimo regista, a volte anche dal punto di vista emotivo, perché comunque c'è una rappresentazione della violenza, devo dire, quasi sempre fuori campo, ma assolutamente percepibile. Quindi, anche se tu non vedi, un po' la Haneke, se per qualcuno ricorda un po' il cinema di Michael Haneke, perché è austriaco. E ecco, insomma, diciamo un po' quel tipo di modello lì. Non è che ti fa meno male il fatto che tu non lo veda proprio di fronte quello che sta accadendo, lo percepisci e lo senti in qualche modo. Psicologicamente è comunque molto forte, sì.
Sì, è forte anche perché sembra non esserci rispetto per nessuna generazione. Nel senso che, come avete detto, è una lotta talmente dell'uno contro l'altro, fratricida, ma anche di figli verso le generazioni più adulte, quindi verso i genitori verso i figli. Non si salva nessuno da questa guerra, che purtroppo è la cosa più terribile.
Esattamente, purtroppo sì. Forse un paio di personaggi che potremmo definire positivi ci potrebbero anche essere, o comunque diciamo che Franco molto saggiamente, secondo me, si lascia aperta la possibilità che ci possano essere delle persone anche con sfaccettature diverse, insomma, che non siano proprio monolitiche nella descrizione, però sostanzialmente è vero, cioè alla fine non si salva nessuno. Ma non voglio però andare oltre questa definizione, perché sennò si rischia davvero di rivelare delle cose che invece nel guardando il film si scoprono in qualche modo, e quindi non roviniamo la sorpresa. Io personalmente lo consiglio molto. È un film che
anche io, noi siamo tutti di team Michel Franco, ecco,
siamo
per dirla.
Michel Franco, io soprattutto sono team Nuovo Orden, perché in realtà non sempre sul cinema mi ha interessato, ma in questo caso lo trovo un film assolutamente riuscito e molto potente.
Ecco, un'opera che se fosse arrivata nei festival 30 anni fa, avrebbe, forse anche 20, non ci allarghiamo, avrebbe rischiato una pesante censura. Censura che non c'è più e che voi sottolineate essere finalmente scomparsa. In realtà non è proprio così. Noi abbiamo spiegato all'indomani della notizia che finalmente erano arrivati i decreti per l'applicazione della nuova legge, che non si tratta proprio di una eliminazione totale. Ci saranno comunque, come dire, dei consigli per l'età, lo ripetiamo, però quello che non potrà essere fatto è toccare l'opera, mentre sì, in passato voi ci raccontate in questo numero che di opere ne sono state toccate. Come?
Sì, Nuovo Orden probabilmente sarebbe stato vietato ai minori di 18 anni. Un tempo c'era anche il divieto ai minori di 16 anni, che poi però dopo è stato derubricato, mi sembra, negli anni 60, ma nel servizio di Roberto Curti è spiegato tutto molto bene. Allora, ci sono due interventi sulla censura su questo numero. Il primo è appunto questo servizio, che è un articolo storico sulla censura in Italia, la censura cinematografica in Italia, che parte dai tempi del fascismo, quindi, e arriva poi fino a Totò che visse due volte, tanto per dire, l'ultimo film che è stato realmente censurato. In realtà l'ultimo è un horror che si chiama Morituris, ma diciamo è meno noto di Totò che visse due volte. E poi però c'è un articolo molto interessante, secondo me anche molto importante, di Alberto Pezzotta, che si fa questa domanda che tutti i cinefili dovrebbero porsi: ma cosa succederà dei film che per poter passare in televisione sono stati tagliati per non avere più il divieto ai minori di 18 anni? E tra questi film ce ne sono alcuni clamorosi, fra i quali cito il più clamoroso di tutti, Umberto D di Vittorio De Sica. Pochi sanno che la versione che passa in televisione è una versione tagliata, perché si è dovuto abbassare, diciamo, il quello che era il divieto. Ma quasi tutti i grandi autori hanno avuto, da Bertolucci, non parliamo di Pasolini, ecco, forse no, A Cattone aveva il divieto ai minori di 18 anni addirittura, immaginate. Quindi tutti questi film che hanno avuto questi divieti, se passano in televisione in prima serata, vuol dire che sono tagliati, quindi vuol dire che non sono come si chiama, Zabriskie Point, un altro di quelli che ha avuto tagli pesanti. Cioè, in alcuni di questi casi, lo ricorda bene Alberto, addirittura le versioni in DVD, siccome non è stato fatto un lavoro filologico, sono stati ripresi i master tagliati, cioè quelli che andavano in televisione, che erano pronti per poter essere mandati in televisione. Quindi c'è ancora da lavorare molto, e lì non era tanto la censura quanto la famigerata legge Mammì, che era appunto quella che non permetteva ai film col divieto di entrare in determinate fasce televisive. Quindi in realtà adesso che è stata fatta questa iniziativa, questo decreto attuativo, perché poi in realtà la censura, insomma, l'origine di tutto questo è la legge sul cinema del 2016, ma finalmente c'è il decreto attuativo. Questo è un passo importantissimo, naturalmente, per quanto riguarda il presente. Bisognerebbe un attimino ragionare sul passato per poter vedere poi effettivamente che cosa è rimasto di tanti film che hanno fatto la storia del cinema italiano, e non solo, naturalmente, perché poi il discorso vale anche per il cinema che arrivava da fuori, ecco, nel senso che ci sono anche dei film stranieri che...
Certo, io vi posso raccontare una mia personale esperienza di un'altra vita, cioè molte vite fa, quando distribuì in Italia Se ti arriva il pre de chevou, che era il Camera dell'assassino.
Ah,
andai, sì, andai a perorare la causa del film, cioè andai di fronte alla commissione per spiegare i motivi per cui secondo me era giusto che questo film fosse presentato, perché in un primo momento non mi avevano dato neanche i 18. Quindi io feci la revisione per dire almeno i 18, no? Perché sì, mi sembrava folle, insomma, che non fosse possibile vederlo, e scandalizzati alcuni membri della commissione mi chiesero come mai una donna potesse aver preso un film come questo e volerlo far vedere, perché c'erano delle scene di violenza, di stupri, insomma, di uccisioni di donne, che secondo loro era folle che una donna potesse potesse essersi presa una passione per un film così. E io dovetti spiegare che era proprio per quello, perché non trovavo giusto che si pensasse allo stupro e all'uccisione di una donna come a qualcosa che si legge sui giornali, che forse vederlo faceva anche bene, ma sì, non mi sono salvata per questo. Ecco. E comunque la ricordo come una delle esperienze più terribili della mia vita, perché veramente mi sembrava di essere all'Inquisizione.
Beh,
altri
sì,
tempi però.
Anche forse un po' umiliante, no? Perché sei la gente che evidentemente non sa di che cosa sta parlando, comunque non...
No, gente che, ma forse sì, un paio di persone che si occupavano di cinema ci potevano anche essere, però mi ricordo che c'era un giudice, uno psichiatra, insomma c'erano anche persone che proprio secondo me del cinema non gliene fregava niente,
infatti. E no, è una storia, se si vuole, anche appassionante. Poi naturalmente Curti giustamente nell'articolo lo mette, poi noi siamo anche l'Italia, e quindi dove vale un po' tutto il contrario di tutto, e dopo dove è fatta la legge, gabbato lo salto. Cioè, nel senso che ci sono state delle eccezioni clamorose anche alle regole che si erano dati per la censura, un po' per motivi politici, un po' per motivi Brunetta, per esempio, Giampiero Brunetta aveva detto che la censura era venuta meno quando erano venuti meno i grandi maestri, cioè i registi che veramente erano scomodi, perché nel momento in cui escono dei film innocui, innocui per il potere intendo, ma pensate a tutte le cose che sono capitate a Marco Ferreri, per dire. Eppure se uno guarda oggi un film di Marco Ferreri dice vabbè, però
questa era
Visconti, Rocco e i suoi fratelli, parliamo di film,
cioè sì. Ma scusate, ma un'altra cosa che viene ricordata da Curti, Totò e Carolina è stato pesantemente manomesso per perché c'era una legge che ancora risaliva, se non ricordo male, addirittura ai tempi di Giolitti, che proibiva una rappresentazione negativa o ambigua delle forze dell'ordine. Allora, fa sorridere questa cosa, però erano delle regole alle quali comunque ci si doveva attenere perché esistevano, capito? Quindi insomma, è una storia molto complicata. Comunque, come l'abbiamo avuta in Italia, non l'ha avuta nessun altro, perché tutti i paesi, anche gli Stati Uniti con il codice ICE e dopo con l'autoregolamentazione, un po' di censura ce l'hanno avuta pure loro. Ma come la nostra, cioè così incasinata come la nostra?
Beh, dai, possiamo andare sul banale e dire che gli altri paesi non hanno mai avuto il Vaticano all'interno dei propri confini nazionali.
Beh, sì, è vero. Beh, per esempio, il concetto di comune senso del pudore, credo che dal punto di vista della formulazione normativa ce l'abbiamo solo noi. Questo non lo potrei giurare, ma ho come il sospetto che sia proprio una cosa tipica.
E la dice lunga. E comunque tu dicevi, fatta la legge, trovato all'inganno, l'inganno a volte è stato quello di tagliare parti che non c'entravano niente. Quelle realmente censurate, perché a volte appunto dicevano: allora adesso devono sparire questi 3 minuti, e è successo che i produttori ci abbiano provato, come si suol dire, cioè tagliavano 3 minuti e passati velocemente ci sono film che hanno attraversato la censura. Perché? Perché hanno tagliato delle cose così.
Sì,
quindi insomma, ecco, anche da questo punto di vista noi italiani non ci siamo fatti mancare nulla. Fred.
Ricordo ai nostri ascoltatori che siamo con Mauro Gervasini, che ci sta illustrando il numero di film TV tra nuovi ordini e censure, ma veniamo anche a un personaggio che avete raccontato in questo numero.
Sì, Dirk Bogarde era una delle opzioni che avevamo per la copertina. È un attore che forse, prima di tutto perché è il centenario della nascita, è nato a Londra nel 1921 e è stato un grandissimo attore, veramente uno dei più grandi attori europei del suo tempo. Molto popolare anche in Italia in un certo periodo, però forse un po' dimenticato, e quindi insomma noi abbiamo la possibilità di avere tra le collaboratrici Emanuela Martini, che come sapete è probabilmente la più importante storica italiana del cinema britannico, e quindi insomma ci è andata a nozze, come si suol dire, perché Bogarde è proprio un attore che ma anche un personaggio pubblico, insomma ha fatto delle battaglie importantissime nel suo paese fuori, e quindi insomma valeva la pena. Non dimentichiamoci che è l'attore, il protagonista di alcuni film, alcuni tra i migliori film che siano stati fatti all'epoca, parliamo degli anni, tra gli anni 50 e l'inizio degli anni 70. Il Servo di Losey, non sarebbe impensabile Il Servo senza Dirk Bogarde, tanto per dire, oppure Morte a Venezia, che qui ci riguarda da vicino, perché è di Luchino Visconti, ed è forse il ruolo che lo ha, insieme a quello del Servo, sono i due ruoli che lo hanno in qualche modo più segnato. Mi piace ricordare, in Italia se lo ricordano in pochi, però in Francia ebbe un grande successo, Da di Nostalgie, che è di Bertrand Tavernier, che tra l'altro, se non ricordo male, è stato anche il suo ultimo film prima della scomparsa. E poi l'altro grande titolo suo, immediatamente successivo a quello di Luchino Visconti, è Il portiere di notte di Liliana Cavani, lo metterei più che a Morte Venezia, lo metterei vicino a un altro film di Luchino Visconti, che è La caduta degli dèi, che tra l'altro è il mio film preferito di Luchino Visconti, e Bogarde straordinario, veramente. Beh, lui aveva una sintonia con Visconti notevolissima, devo dire, credo che fosse uno degli attori di cinema che Visconti amava di più, almeno in quella fase, diciamo la fase decadente del suo cinema.
Sì, quella dei tramonti.
Sì,
sì, sì, esistenziali, certo. e anche come dire, di pensando a non solo a Morte a Venezia, ma alla caduta degli dèi, ecco.
Sì, è vero. Però sai perché mi piacciono? A me piacciono questi film che sono sicuramente meno importanti anche rispetto a quelli degli anni 60, perché comunque c'è dentro questa malattia, cioè proprio questa, un po' questo marciume, no, nel quale lui, melodrammatico, che invece prima era come dire, più mascherato da intenti neorealisti piuttosto che impegnati, piuttosto che ideologici. Qui invece c'è proprio la passionaccia, anche sbagliando, se si vuole, anche eccedendo, un po' melodrammatica, e quindi insomma devo dire che Bogart rispetto a questo tipo di rappresentazione è sempre stato un attore compassato, cioè uno di quegli attori che lavoravano di sottrazione piuttosto che di accumulo, cioè pur di fare un gesto di troppo credo che si sarebbe fatto protestare la parte, ecco, proprio essenziale davvero, bastava la presenza, ecco.
Io ho solo da imparare da questo numero di film TV, sia per quanto riguarda la parte sulla censura, perché molte cose non le sapevo, e a parte il momento in cui l'abbiamo approfondito qui ad Supod Day, comunque mi interessa molto, e poi devo dire che sono, lo dico con tranquillità, molto ignorante su Dirk Bogard, e quindi anche lì mi farò un po' di cultura per colmare lacune.
Sì, guarda, merita davvero, perché ma guardate che però davvero all'epoca fu un attore amatissimo anche in Italia, veramente amatissimo. Tra l'altro credo che per un certo periodo visse a Roma, quindi ha avuto anche, diciamo, una frequentazione nella dolce vita in qualche modo di quel tempo, ecco.
E quindi Mauro, grazie mille per questo particolare numero di film TV, molto approfondito, molto cinefilo, come sempre del resto, però questo in particolare è veramente molto interessante. Ricordiamo a tutti che noi siamo team Michel Franco, almeno per Nuovo Orden, anzi ascoltate, vedete e ascoltate anche la nostra intervista fatta da me, quindi mi faccio una reference, Fred reference e Chiara reference con Michel Franco, e ci diamo appuntamento con Mauro Gervasini la prossima settimana, sempre per un nuovo numero di Film TV, e intanto compratelo.
Ciao.
Fred Film Radio.
Il mio giorno e la mia sera preferita della settimana mi interessa come sempre particolarmente, e quindi stasera, Angela, cosa ci vediamo in TV?
Allora, stasera deroga alle mie leggi non scritte, cioè quelle di consigliare soltanto film nelle TV generaliste, cioè quelle che offrono divertimento senza spesa, e invece devo assolutamente consigliare un film su Prime Video. Il film in questione è L'amico del cuore, non so se l'hai già visto, Chiara. Allora, guarda, è un gran film. Io mi sono avvicinata con molta titubanza, perché insomma no, è inutile girarci intorno, perché alla prima inquadratura si scopre quello che sta per succedere, cioè che la protagonista femminile, che è una sensibile, brava Dakota Johnson in un'altra delle sue interpretazioni, perché è un'attrice che cambia spesso faccia, insomma, sì. È molto brava, ecco, qua è una madre destinata purtroppo a morire molto giovane, perché gli è stato diagnosticato un tumore alle ovaie, di quelli senza scampo. Accanto a lei, che Casey Affleck nella parte del marito, di Casey Affleck c'è poco da dire, insomma è un attore straordinario, ha dato prova di sé molte volte. Qui è un giornalista freelance che scrive per il New York Times, va spesso in giro per il mondo, in Libia e anche altri paesi a rischio, lasciando a lungo la moglie da sola. In mezzo a loro due c'è un amico, l'amico del cuore, come recita il titolo. Il titolo originale in realtà è Our Friend, che è molto più pregnante, nel senso che questo è veramente il nostro amico, perché è amico di tutte e due. Un personaggio irrisolto, interpretato da un attore che abbiamo sempre visto in commedie, Jason Segel, e lui c'ha sta faccia un po' così, quella che abbiamo come apprezzato apprezzato nei film di Apatow, oppure anche in Sex Tape, per dire, finiti in rete, no? Accanto alla bellissima Cameron Diaz, ha fatto film come Molto incinta, Questi sono i 40, insomma, quel tipo di commedia lì. E invece qua è alla prova in un ruolo molto intenso, perché è quello che letteralmente in una situazione come questa, tra l'amico che non può stare troppo a casa, l'amica che sta perdendo piano piano la salute e la vita, due bambine piccole che sono in quell'età in cui hanno un disperato bisogno della madre e del padre, e lui si ritrova a fare un po' tutte e due, cioè è quello che si spende totalmente in nome dell'amicizia fino a mettere a repentaglio i propri sentimenti, i propri legami affettivi, proprio volendo regalarsi totalmente. È un film sull'amicizia. Bene. Ed è tratto dalla vera storia del protagonista, che è a tutt'oggi ovviamente uno scrittore, che a quando la morte, la moglie Nicole è morta, lui si chiama Matthew, decide di scrivere quello che è stato questo passaggio tra la vita e la morte, cioè tra il momento in cui hanno saputo che la moglie stava male e fino a che se n'è andata, e che cosa ha significato avere questo amico accanto.
Che bello.
La regia molto sensibile è di Gabriella Copperwhite, che dire, è un film che fa veramente scoprire il valore dell'amicizia. Loro tre sono mostruosi, e posso chiudere solo con un invito: preparate i fazzoletti.
Fred Film Radio. Anche questo giovedì ad Supod Day volge al termine, ma non prima, come ormai sapete, di una notizia di una, vogliamo chiamarla protesta, di Anthony Fuqua. Oddio ragazzi, aiutatemi.
Antoine
Foucault, l'ho pure intervistato, me lo ricordo bene, devo dire, e Will Smith, che hanno, se ho capito bene, smesso di girare in un posto.
Sì, hanno interrotto la lavorazione del nuovo film Emancipation, basato sugli schiavi in fuga, e stavano girando in Georgia, appunto, perché il film è ambientato, la storia del film è ambientata in Georgia, e loro hanno deciso di interrompere la lavorazione, di cercare location diverse da lasciare lo Stato, perché il governo repubblicano dello Stato ha approvato una legge sul voto con requisiti molto più rigidi per l'identificazione degli elettori, e che è un meccanismo per ridurre l'impatto degli elettori di minoranza. In più, la Georgia non è uno stato nuovo a queste scelte molto estreme, aveva introdotto una legislazione anti-abortista super rigida, che gli aveva fatto perdere altre produzioni cinematografiche, non in questo modo così eclatante, invece cioè produzioni che dovevano andare a girare in Georgia avevano deciso poi di andare a girare da un'altra parte. Questa è la prima volta che una produzione hollywoodiana gigantesca, che già sta girando, smantella, tira su baracche e burattini, come si dice, e se ne va.
Una perdita non da poco, 130 milioni di dollari di budget, significa che insomma che in Georgia si vedono passare questi soldi così.
Si vedono
insomma
passare questi soldi, che sarebbe infatti. Però mi sembra un bel gesto, e un gesto politico serio, nel senso, a dimostrazione che l'industria cinematografica non è esclusivamente un'industria macina denaro, ma che ha comunque un po' di morale a volte.
Certo, questo mi piace, e comunque vorrei ribadire che forse il termine schiavitù non è esatto, perché stando alle parole di quel gran genio di Kanye West non si può più parlare di schiavitù, ma forse di prigionia, perché se un popolo strappato alla propria terra arriva in un altro come schiavo, beh, ci può stare 20 anni, 30 anni, 40 anni, ma quando il limite dei decenni viene superato, forse ci stanno quasi bene, ecco. No, la provocazione era perché l'idiota l'ha veramente detto questo.
Ma guarda, io sono, ecco. Mi sono messo a ridere perché lo so che l'ha detto ed è un ulteriore, come se avessimo bisogno di ulteriori dimostrazioni che il ragazzo l'ha proprio persa la ragione.
Ecco, da anni. Era tutto questo per arrivare a dire che pure noi, come Antoine Fuqua, dovremmo boicottare il documentario Netflix e non vederlo, perché ecco, questo è uno sconsiglio: evitiamo di fare numeri facendo salire le visualizzazioni del documentario su questo signore che non nomino neanche più. È cattiveria?
No, io guarda, io non avevo neanche la più neanche la più lontana intenzione di vederlo, ma comunque adesso tu con questa cosa che so che mi era già arrivata mi hai dato un'ulteriore motivazione.
E con questi sconsigli e racconti ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani sempre sul canale Entertainment e Italiano di Fred, miei cari, alle ore 10 circa, e come sapete ci trovate in podcast, ci trovate completi di musica su Mixcloud, ci trovate in replica, insomma ci trovate, dovete solo ascoltarci a ripetizione, non potete liberarvi di noi. Ciao, a domani, sempre su Fred.
Fred Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e io sto qui con
il International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Beden.
Ahlan bikum fi Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.